l'altro c'è un grande dubbio di formazione per Antonio Conte, perché non sa se schierare Colonnesi o Skriniar.
Attenzione,
sì, questo è il dubbio della vigilia, perché l'ha visto bene negli ultimi allenamenti Francesco Colonnese, che è stato a calmare, si è ritemprato, per cui insomma Skriniar in questo momento sta cadendo un po' in disgrazia.
Dovesse giocare Colonnese, deve prendere l'aereo ora.
Sì, no, ma lui è già là, convocato, è già là.
Era al mare.
Sì, al mare. Però comunque, però Colonnese è quel tipo di difensore che secondo me in una partita come questa. Caro Francesco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio
come stai?
A voi. Benissimo, benissimo. Bene, molto bene. Oggi sarà oggi penso che insomma una partita non semplice per nessuno, per entrambe le squadre, insomma, perché si affrontano due squadre che sono in grande salute. L'Inter è una squadra molto forte in questo periodo, insomma, ha dimostrato soprattutto in Europa League di avere una condizione di assoluto livello. Dall'altra parte però l'attacco soprattutto i piccoletti davanti dello Shakhtar Donetsk, sono tutti brevellini, vanno forte, quindi insomma è una partita molto aperta. È difficile dire chi vincerà, perché insomma queste partite ci hanno dimostrato, a parte il Bayern Monaco che ha distrutto il Barcellona, insomma, ed era forse favorita, perché è vero che il Barcellona nessuno pensava che ci fosse una sconfitta così eclatante, però insomma abbiamo visto che il Barcellona con Napoli non aveva avuto una grande prestazione, a parte Messi, mentre le altre partite sono state molto strane tutte, sia della Champions League che dell'Europa League, quindi insomma questo risultato di stasera non saprei. Chiaro che spero che vinca l'Inter e mi auguro che vinca, perché è davvero una squadra forte, però è difficile prevederle, perché purtroppo sono partite secche, strane, decise spesso da episodi incredibili, perché abbiamo visto come la sconfitta del Manchester City, insomma, dal pareggio è andata a perderla, insomma, quindi è difficile.
Francesco, approfittando dei risultati che stanno emergendo nelle due coppe europee, però vorrei anche chiederti, Monchi, che è stato in Italia, insomma, comunque ha portato la Roma fino alla semifinale di Champions, quindi non un risultato così da sottovalutare, torna nella casa madre, torna al Siviglia e la riporta in finale di Europa League. Suso è decisivo nella semifinale contro il Manchester United. Perisic è titolare, gioca, segna e si diverte con il Bayern Monaco. Icardi va al Paris Saint-Germain, adesso è alla vigilia di una semifinale di Champions. E, insomma, il Paris Saint-Germain attendeva questo momento da tanti anni. Sono tutti giocatori e dirigenti che in Italia hanno avuto, insomma, diversi alti e bassi. Ha fatto bene a loro tornare e andare in altre realtà, o come al solito è il calcio italiano inteso come sistema che non riesce ad essere un ambiente, un habitat dove poter consentire a calciatori di questo tipo e dirigenti di questo tipo di lavorare in serenità?
No, non è il calcio italiano, il calcio è questo che molte volte in alcuni piatti non fai bene, altrove trovi tranquillità, quindi il calcio ha questa variabile che sia per i calciatori anche per i dirigenti, è questa, dipende dall'ambiente, da tante situazioni, succede questo, non mi meraviglia questo, perché insomma quando la storia insegna che tanti calciatori non si sono trovati bene in un posto, vanno in altrove e trovano le giuste situazioni, perché tra l'altro parliamo sempre di calciatori di assoluto livello, non è che parliamo di meteore, di giocatori,
certo,
che non, quindi insomma no, il calcio è questo, il calcio è imprevedibile, ambienti dove non riesci a dimostrare il tuo valore vai, invece in ambienti dove trovi serenità, trovi stima, fiducia, ti danno fiducia e ti carichi e riesci a fare la differenza. Chiaramente devi avere le qualità, ma soprattutto di tutti questi giocatori che non avevano idea, avevano qualità, perché Icardi era un giocatore importante, ha avuto problemi all'Inter l'ultimo anno, ma insomma la storia ha fatto sì che Icardi era un campione assoluto, poi ha avuto problemi, è andato via e insomma è riuscito a raggiungere una Champion con una semifinale di Champions col PSG. Perisic, insomma, un giocatore di livello, insomma, è nominato tanti giocatori. Monchi aveva fatto benissimo in Spagna prima di venire in Italia, ha fatto bene alla Roma e poi insomma anche lì la Roma aveva delle problematiche diverse, abbiamo visto che insomma non era una società serena e quindi insomma non è stato facile gestire anche quelle situazioni, ha preferito poi tornare nel suo paese dove è riuscita a lavorare, e Valencia e Siviglia ha costruito qualcosa di importante negli anni, e l'ha ripreso poi, perché insomma anche ieri sera abbiamo visto che questa squadra, insomma, anche soffrendo, però insomma ha portato a casa una vittoria, insomma una vittoria forse anche meritata, perché poi quanto sento dire sì, ma mai c'è avuto occasione, ma il calcio conta poco, conta il risultato, in queste partite conta anche come combatti per raggiungere questo risultato. Il Manchester è la più forte del Siviglia sulla carta, quindi è chiaro che la Siviglia doveva soffrire per portare a casa questo risultato, e ha fatto così, e ha portato a casa questo risultato meritato, perché insomma, si è difeso bene, insomma non è che si è difeso in maniera sproporzionata, ho visto tanta difesa organizzata, giocare a calcio a livello europeo non è mai facile, quindi insomma, bisogna dar merito anche alle squadre quando passano, non voglio sempre dire ma quello è stato sfortunato, quello così, no, non c'è, il calcio non esiste, la fortuna e sfortuna esiste, il lavoro, l'organizzazione, quando giochi con squadre superiori a te devi difenderti, devi soffrire, devi andare avanti col sudore, e poi succede come ieri che in area di rigore tre difensori di assoluto livello come quelli del Manchester si lasciano alle spalle un giocatore appena entrato, e questo fa gol a porta vuota.
Francesco, succede anche che uno come Sterling sbagli un gol a porta vuota sotto 2-1,
Succede anche quello, però voglio dire, a prescindere dall'errore di Sterling, ma abbiamo visto che Leone non ha rubato nulla, perché era organizzatissimo, si combatteva, era lì che correva, insomma una squadra strabiliante con il Manchester City, sì, aveva, ma non ha schiacciato il Leone, quindi insomma con obiettività, quindi dobbiamo essere sinceri, e quindi il risultato c'è stato, insomma, perché se l'è sudato, perché ha studiato bene la partita l'allenatore, ha messo lì dietro la linea della palla, combattevano tutti, si aiutavano e ripartivano forti, quando ripartivano facevano male, come è successo.
Sì. Ciccio, io volevo portarti su Skriniar perché voglio una tua valutazione, cioè
Skriniar
va secondo te sacrificato all'altare di una grande offerta o no?
All'altare
della patria no, perché non siamo in guerra fortunatamente, quindi non sacrifichiamo nessuno, altrimenti poi dopo ci manca solo la guerra, ecco, poi siamo a posto,
sacrificato, ecco. Va sacrificato è una parola, insomma, non lo so, Skriniar un anno fa,
cioè tu lo venderesti di fronte a una grande offerta, ecco, mettiamola così,
è una grande offerta se arriva, sì, perché insomma bisogna capire, però se arriva una grande offerta, perché questi, cioè, dopo il lockdown i giocatori si sono dimezzati il valore di questi giocatori, quindi bisogna capire se arriva, è giovane, è un giocatore secondo me molto forte difensivamente, l'ha dimostrato l'anno scorso giocando una difesa a 4, in questo modo diverso di giocare sicuramente non ha trovato il suo giusto valore, ha sofferto molto. Non lo so se è giusto sacrificarlo o meno, è una scelta importante, insomma, bisogna capire.
Perché lui, per esempio, rispetto a Godin ha fatto il percorso opposto, cioè mentre Godin, no, si è adattato dalla difesa a 4 alla difesa a 3, credo che Skriniar l'abbia proprio sofferto questo passaggio.
Ha sofferto molto, ma parliamo di Godin, un mostro assoluto, insomma, sì. Io quando ho sentito spesso criticare Godin mi veniva da ridere da difensore, dice ragazzi, ma parliamo di un giocatore troppo forte, imparerà, e così è stato, insomma, cioè, chi è forte, ci vuole solo un questione di tempo, insomma, l'ha fatto, e ripeto, secondo me la critica l'ha anche bistrattato oltre illecito, perché a prescindere dalle ultime partite, Godin anche quando ha giocato non ha fatto così male come si voleva far capire, insomma, però giocatore di grandissimo livello. Allora, Skriniar, non lo so se tra lui e uno di due, sicuramente da tra lui e De Vrij sono quei giocatori che indubbiamente insomma hanno mercato, però non so se l'allenatore reputa Skriniar non adatto al 3-5-2, bisogna capire anche quello che ti dice l'allenatore, perché insomma se l'allenatore vuole,
sì. A vedere se sarà ancora Conte l'allenatore dell'Inter l'anno prossimo.
Certo.
No, sicuramente questo, però dico se Conte ha dettato, perché insomma Skriniar adesso è quel giocatore della difesa che è quello che più è stato, diciamo, è messo in discussione, perché indubbiamente le linee guida di questo allenatore sono queste, che insomma non è titolare, quindi deve essere lui il sacrificato di questa squadra. Quindi se dovesse essere contro l'allenatore, come insomma sembra che c'è un contratto e sta facendo bene lui, è chiaro che Skriniar è quello di quelli più facili da andare via, insomma, anche se ripeto è un giocatore che a me piace molto, insomma, quindi sì, non è semplice.
Circolazione ce ne sono, poi i difensori sono merce rara, tra virgolette.
Sono merce rara e, ripeto, se dovesse rimanere Conte nella difesa 3 è chiaro che soffre molto Skriniar. Però c'è anche da dire che tra lui e De Vrij, e forse De Vrij è il giocatore che, essendo, essendo stato acquistato come plusvalenza, è quello che come a parametro zero, è quello che dà più soldi di plusvalenza a un giocatore così, se dovesse essere venduto.
Sì.
Insomma, però se Conte per... De Vrij, Conte è inamovibile nella difesa 3, una statua, quindi è chiaro che vai a pensare che Skriniar è il calciatore che dove, insomma, da sacrificare.
Francesco, ti chiedo anche, insomma, oggi è un giorno importante, un nuovo inizio, l'ennesimo nuovo inizio per la Roma. Il gruppo Friedkin è ufficialmente proprietario del club. Si riparte ancora una volta, appunto, da un segno zero dopo, insomma, l'era Pallotta, che non ha portato soprattutto titoli. E, insomma, alla fine, per una realtà come Roma, avere un decennio senza titoli, con il tipo di giocatore che è passato, potremmo fare un 11 di questi 10 anni, insomma, e sarebbe un 11 pazzesco anche all'interno del calcio europeo. Però è una Roma che deve ripartire, a tuo avviso, da cosa? Perché molti, insomma, hanno esultato di fronte alla chiusura dell'era Pallotta.
No, deve ripartire, insomma, la Roma aveva tanta confusione, aveva tanti debiti, insomma, deve rifare un po' tutto, ci vuole, non sarà facile, ci tiene le ricostruzioni, è chiaro che non è semplice, vedremo, insomma, bisogna scegliere gli uomini giusti, capire quali sono e dargli fiducia anche nel lavoro. È chiaro che si può preparare subito e cercare di portare subito una squadra a vincere, cioè ci vuole tempo, perché quando devi fare le ristrutturazioni parti sempre da una squadra che è arrivata quinta e se la vuoi portare in alto ci vuole tanto per arrivare ai vertici. Non lo so, non è semplice, però insomma sicuramente era una situazione che già da tanti anni era critica, quindi è chiaro che adesso, insomma, andava risolta. Vediamo chi verrà scelto, se l'allenatore sembra stato riconfermato, la parte tecnica, a chi verrà affidata nella direzione tecnica, a chi verrà scelto per programmare o riprogrammare tutta la gestione tecnica. Questo non si sa ancora, quindi aspettiamo per capire, insomma, chi sarà il direttore tecnico e il direttore sportivo che dovrà costruire questa nuova Roma, che, ripeto, è una piazza importante, quindi, insomma, c'ha tanti tifosi, quindi ha bisogno di un progetto valido. La società sembra molto forte, perché, insomma, con questo, il nuovo proprietario è molto solido, quindi, insomma, dal punto di vista economico ha la potenzialità per portare la Roma a grandi livelli, però ci vuole anche competenze, quindi bisogna scegliere persone all'altezza di un progetto così importante.
Ecco, Francesco, domanda che ti hanno già fatto in diversi, però vorrei chiederti anche un ricordo dell'esperienza che hai avuto nel tuo ultimo anno da calciatore e nel primo e unico anno da vice di Antonio Conte a Siena, ormai 15 anni fa.
No, niente, Antonio, quando era con me, che allenava l'ultimo mio anno da giocatore, quindi, insomma, si vedeva che aveva già le qualità per, insomma, di allenare, perché lui non allenava quell'anno, era il secondo, insomma, De Canio era, insomma, allenatore, ma lui premeva dietro, che voleva già, si sentiva pronto, quelle volte che lui dirigeva l'allenamento, insomma, aveva diciamo la carica giusta, anzi premeva già, era secondo, ma voleva già essere primo anche quell'anno, nel senso, quindi, insomma, si vedeva la voglia di correre che aveva lui di allenatore. Insomma, che dire, la storia dice che ha fatto molto bene, quindi, insomma, ricordo è sicuramente di una persona che aveva delle idee molto, molto propositive, perché lui anche quegli anni lì, insomma, aveva questo calcio, giocava in difesa 3, voleva già che i difensori 15 anni fa erano molto propositivi, non pensavano soltanto a marcare, ma volevano anche che giocavano la palla e si facessero vedere in inizio gioco, quindi era un calcio di già 15 anni fa, era molto simile a quello che oggi fa lui all'Inter, quindi insomma è nato sotto quel modo tattico, secondo me 3-5-2, anche se dopo nella sua carriera ha vinto con il 4-2-4, insomma il suo marchio di fabbrica è il 3-5-2, secondo me si adatta molto al suo schema, anche alla sua indole come persona. Lui è uno molto temperamentale, quindi il 3-5-2 rispecchia queste caratteristiche di grande aggressività, di grande forza nell'uno contro uno, secondo noi, insomma, quindi il suo modo è questo.
Senti Ciccio, siccome a te piace molto anche il calciomercato, come a me, ti chiedo, mi dici quale potrebbe essere il colpo dell'estate?
Colpo dell'estate penso Messi all'Inter.
Eccolo lì, l'ha toccata, no piano, di più, e ora mi devi anche argomentare come potrebbe succedere.
Ma come potrebbe succedere? Tutto pensa che sembra un film della lieto fine, insomma, il Barcellona è in difficoltà, che deve ripartire, che dopo 20 anni di Messi al Barcellona le storie finiscono e si apre una nuova era, che è quella di una società forte che lo può prendere, perché l'Inter ha la potenzialità per poter prendere Messi, alla una società come immagine forte dove poterlo portare, insomma, il mercato del gruppo Suningo, un mercato forte, quindi dal punto di vista del merchandising a quello, quindi insomma tutto. Poi io dico sempre che quando si inizia a parlare già da un po' di tempo di una storia e qualcosa c'è, e penso che qui ci sia di più di qualcosa. Ho la sensazione che il colpo vero, forte dell'estate, che insomma potrebbe essere che nel calcio italiano possiamo vedere insomma due
Messi e Ronaldo.
Messi e Ronaldo, io sono convinto di questo.
Francesco, nel salutarti ti leggo questo messaggio che ci manda un ascoltatore da Londra, Valerio, che ha vissuto a Giarri, ci scrive, per 23 anni e si ricorda di te quando giocavi, inizio anni 90, giusto?
Sì, era il tempo di Giarri in C1, era il mio primo anno di professionismo assoluto, dopo Potenza è stato il Giarri a 19 anni, insomma, sì, nel 91-93.
Angelo Razzi, l'allenatore.
Allenatore Angelo Razzi, arrivamo terzi in una C1 su un campo non in erba, in terra, un campo in terra, quante scivolate, quante volte... insomma bruciature sulle gambe, insomma, però è stata un'esperienza fantastica che è servita molto nella crescita della mia carriera assoluta, insomma, quindi Giarre è una città che ricordo con un grandissimo piacere.
Francesco, grazie mille, alla
ciao,
prossima,
ciao, a presto, un abbraccione, ciao Ciccio, ciao.